Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tizio, e trasmettiamo per la prima volta da casa per via del coronavirus, che è l'argomento centrale di questa nuova puntata, in cui andremo a indagare tutte le sue implicazioni a livello economico e sociale. Una vera e propria crisi si sta espandendo davanti ai nostri occhi, con tutte le sue contraddizioni che si aprono sempre di più. Ma prima di cominciare, ci ascoltiamo la prima canzone.
Ormai è evidente la situazione emergenziale in cui si trova il nostro paese, situazione che però non impedisce al capitale di mettere in atto nuove forme di sfruttamento, seguendo la logica meritocratica propinata ormai da anni sia nel mondo del lavoro che in quello dell'istruzione, e di rinnovarsi facendo dei provvedimenti temporanei un elemento strutturale, sempre a scapito dei lavoratori ovviamente e della socialità nei luoghi dell'istruzione. Parlo in particolare del sempre più diffuso telelavoro che, secondo l'articolo 4 dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è esteso a tutto il territorio nazionale e anche in assenza di accordi da contratto, il che significa ancora una volta il totale scavalcamento della contrattazione sindacale nel rapporto padrone-lavoratore, rapporto che così è ulteriormente sbilanciato a favore dei padroni che hanno la possibilità di scaricare ancora di più i costi di produzione sui lavoratori. E poi è chiara la tendenza di frammentazione della classe che seguono questi, diciamo, provvedimenti emergenziali, soprattutto se considerati in linea con la crescente delocalizzazione del settore industriale e della diffusione del cosiddetto smart working, e ancora di più se pensiamo ai suoi sviluppi a lungo termine. Allo stesso processo poi assistiamo anche nelle nostre università, dove la didattica online, che pure sarebbe un buon metodo di far fronte a un'emergenza, rischia di diventare la prassi e di accrescere l'isolamento e la chiusura degli spazi di confronto e di azione politica, già ampiamente limitati in un ambiente sempre più competitivo e votato all'individualismo. Poi, dall'altro lato, la situazione attuale rende evidenti gli effetti del processo di smantellamento tramite esternalizzazione e privatizzazioni di un servizio pubblico che vive sempre più in subalternità agli interessi dei privati e agli interessi di mercato, lo vediamo nella condizione in cui il nostro sistema sanitario nazionale, a cui sono stati tagliati 37 milioni di euro in 10 anni, si trova a fronteggiare questa emergenza. E con un'economia in recessione ciò non può che peggiorare. Già il DEF del 2019 riduce il rapporto spesa sanitaria PIL dal 6,6% del biennio 2019-2020 al 6,5% nel 2021 e ancora di più al 6,4% nel 2022. E dico ciò perché, come noi restiamo, riconosciamo queste carenze come sistematiche del sistema pubblico, anche nel nostro ambito, quello universitario appunto, che non riesce a rispondere all'eccezionale situazione di questo momento. E abbiamo perciò deciso di costruire una rete di solidarietà da e per studenti, che sia un modo per rompere l'isolamento e rispondere alla necessità di molti di reperire il materiale di studio, e non parlo solo di libri di testo, ma anche di articoli, pamphlet, anche in condizioni di forzata lontananza dalla città in cui studiano o di biblioteche chiuse nella propria città. La nostra solidarietà però non vuole essere una semplice pratica assistenzialistica, diciamo, ma tenere conto delle motivazioni politiche e delle contraddizioni sistemiche che stanno alla base dell'inadeguatezza del servizio universitario. Quindi, ben consapevoli delle motivazioni profonde del disservizio, abbiamo deciso di lanciare Facciamo Rete, un progetto di solidarietà per cui gli studenti possono contattarci via email o WhatsApp o sulla nostra pagina Facebook Noi Restiamo e mandarci le richieste del materiale di cui hanno bisogno, e noi provvederemo a inviare loro la copia digitalizzata del testo. Questo perché crediamo in un'istruzione pubblica e in una solidarietà dal basso che miri al cuore delle contraddizioni del nostro sistema.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. In questi giorni di isolamento domestico, a cui tutti noi siamo appunto costretti causa coronavirus, occorrerebbe fare un piccolo passaggio, un piccolo approfondimento riguardo a come in questo momento il governo cinese si stia regolando per appunto scongiurare e combattere la crisi di questa epidemia il più velocemente possibile. Semplicemente la Cina appunto sta utilizzando un sistema sanitario nazionale che è messo molto meglio rispetto a quello italiano. Difatti il povero sistema sanitario italiano, falcidiato da 30 anni di privatizzazioni e tagli di fondi criminali, non può permettersi di avere tutti questi posti letto e tutte queste risorse che ha quello cinese. Diciamo che il mantra o comunque la tattica che sta seguendo la Cina è stato quello di pianificare tutta una serie di misure ingente, un intervento ingente sulla società da parte dello Stato, che sostanzialmente mira a mettere al primo posto rispetto ai profitti il benessere della comunità Stato cinese. Quindi sostanzialmente mettere la salute pubblica prima dei soldi e dei guadagni delle grandi imprese. E quindi sostanzialmente questa maniera di pensiero e questa grande forza che ha la direzione politica dello Stato cinese sulla nazione ha fatto sì che nei primi giorni dell'epidemia di Wuhan, dove si contavano solamente 830 contagi e 25 morti, si procedesse subito con l'interruzione completa di tutte le attività produttive e con l'isolamento forzato di prima di 20 milioni di persone, poi di 60 e infine di 1 miliardo e 400 mila. Ora l'apparato statale cinese permette anche di fare tamponi e abbondantemente tamponi, infatti si fanno all'incirca 1,6 milioni di tamponi a settimana e i tamponi sono pronti in un giorno. Comunque, a differenza di quello italiano, dove non si possono fare assolutamente, si fanno solamente a quelli che hanno comprovato i sintomi della malattia. Comunque diciamo che ci sono anche molte squadre che sostanzialmente vanno a rintracciare tutti quelli che sono stati in contatto con appunto i contagiati di coronavirus e si accertano le loro condizioni. Questo anche nelle altre zone della Cina e non soltanto nelle zone più colpite, ovvero appunto nel Hubei e a Wuhan, stato appunto nella città di Wuhan. Ora diciamo che tutte queste misure, a differenza appunto dell'Italia, hanno effettivamente portato a un miglioramento enorme della situazione. Basti pensare che il 9 marzo il numero di contagi nuovi giornaliero era di 19 unità, quindi 19 persone erano state contagiate rispetto al giorno prima, che ovviamente è una cifra risibile rispetto ai tassi da bollettino di guerra che ha nel nostro paese. Adesso diciamo i numeri più o meno allo stato attuale dell'epidemia dovrebbero contare all'incirca 80.000 contagiati e all'incirca 3.000 morti, che ovviamente sono numeri altissimi se presi in assoluto, però rispetto alla popolazione cinese ci fanno vedere delle percentuali molto più basse rispetto appunto alla situazione italiana, e questo grazie soprattutto all'intervento tempestivo dello Stato e appunto al suo potere organizzativo, che ha permesso una chiusura rapida e immediata di tutte le attività produttive e un isolamento forzato. Tant'è vero che persino gli osservatori dell'OMS hanno potuto portare solo un plauso all'operato del governo cinese, e anzi hanno mandato un monito anche agli altri paesi di adottare il prima possibile delle misure analoghe. Ora purtroppo questo tipo di misure, in cui tra l'altro ovviamente lo Stato ha preso atto delle difficoltà che questa situazione porterà sull'economia cinese e tutte le grandi perdite economiche che porterà questa situazione rispetto al PIL della Cina, che comunque Wuhan è la Detroit cinese, quindi cioè il centro cinese appunto delle fabbriche di automobili, quindi comunque ha deciso di sobbarcarsi di tutte le spese, tutte le perdite delle aziende private, fornendo grandi contributi alle aziende e soprattutto garantendo che nessuno venisse licenziato o quindi perdesse il lavoro, cosa che in Italia, dove siamo abituati all'ordine del giorno e viviamo in un periodo di completo massacro sociale appunto e devastazione di tutti i diritti dei lavoratori, non vediamo assolutamente, tant'è vero che molti sono stati mandati o in ferie forzate o costretti a lavorare nonostante tutto e nonostante le situazioni del contagio, che ovviamente porterà solo a nuovi contagi e non alla riduzione di essi. Tra l'altro adesso pare che le istituzioni italiane si siano svegliate e abbiano chiesto, tra l'altro anche lo stesso governatore Zaia abbia chiesto un analogo blocco delle attività produttive. Comunque, cosa abbiamo da imparare da questo modello di gestione della crisi cinese? Abbiamo da imparare il fatto che effettivamente con una effettiva e funzionale programmazione di obiettivi che si pone e dà lo Stato alla società, obiettivi dati appunto dalla politica che mirino alla salvaguardia del benessere generale e del benessere della cosa pubblica, si può effettivamente far fronte a un tipo di sfida come questa appunto del coronavirus. Ora speriamo che anche i governi occidentali se ne accorgano e speriamo che facciano qualcosa in questa direzione. Grazie mille, arrivederci. Yeah.
A partire dal 5 marzo, una serie di decreti ministeriali ha sospeso fino al 3 aprile le attività didattiche nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Ora, dal 9 marzo, in seguito alla firma del Premier Conte del provvedimento Io Resto a Casa, tutta l'Italia è entrata a far parte della cosiddetta zona rossa e gli spostamenti al di fuori delle mura domestiche vengono ora sconsigliati, al limite della proibizione. A detta dello stesso Conte, questa decisione è stata presa come precauzione per evitare il sovraccarico del sistema sanitario nazionale già in crisi. Noi di OSA non possiamo fare a meno di ricordare il processo di privatizzazione e i diktat che i padroni, tanto italiani quanto europei, hanno imposto negli ultimi decenni ai danni della spesa pubblica e di cui l'attuale stato di emergenza è il figlio legittimo. Stato di emergenza a cui tutti gli infermieri, ricercatori e dottori precari stanno facendo fronte a ritmi insostenibili e privi degli strumenti necessari per poter svolgere correttamente il loro lavoro ed essere in grado di sostenere la mole di infetti che ogni giorno si reca negli ospedali di tutta Italia. Risulta inoltre impossibile ai nostri occhi non vedere come questo processo stia smascherando le contraddizioni già insite nel nostro sistema. Come studenti medi non possiamo non fare l'esempio delle scuole periferiche, le scuole di serie B, che a fronte della loro marginalizzazione da parte del neoliberismo dell'Unione Europea saranno tra i volti della società che avranno più difficoltà, ammesso e non concesso che riescano, a rialzarsi in seguito a questa situazione. L'Unione Europea, infatti, ha spinto la concorrenza di mercato oltre il limite e, rompendo la barricata che era a protezione della scuola pubblica, ha avvantaggiato le scuole di centro, piegatesi ai padroni, e ha lasciato indietro quelle delle zone più degradate o marginali, sicuramente non agevolate dai tagli al personale e dalla privazione di ore di studio da parte dell'alternanza scuola-lavoro. La situazione attuale, inoltre, non potrà fare altro che gravare sulle spalle dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali, che impiegano una gran parte del loro monte ore in laboratori. Come per le scuole, la colpa della crisi del sistema sanitario nazionale e più in generale del pubblico è dunque da attribuirsi alla finta sinistra dei padroni dei partiti come il PD e dei sindacati gialli al loro servizio, come la CGIL, che prima, complici e sottomessi dei vertici europei, hanno distrutto il nostro sistema sanitario nazionale e ora stanno indossando la maschera degli amici del popolo e dello Stato. Siamo di fronte a una crisi del nostro, anzi del loro, modello sociale, crisi che è dovuta allo smantellamento del welfare e al progredire dell'ideologia individualista che ora regna sovrana sulla società e che, come lo smantellamento sopracitato, è stato voluto e spinto con tutti i mezzi dallo stesso modello sociale. Per questo, come OSA, vista la situazione emergenziale, chiediamo il rimborso di tutte le spese riguardanti le gite didattiche e i viaggi di istruzione, la reale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e non solo la sospensione delle attività didattiche, così da garantire anche al personale e alle segreterie didattiche minori rischi di contagio, specificando che questi provvedimenti debbano essere attuati nel brevissimo periodo, ovvero quello della chiusura delle scuole. Chiediamo inoltre che lo Stato sostenga una spesa per garantire a tutti gli studenti che non avessero già uno un computer in comodato d'uso e tutta l'attrezzatura necessaria, rete internet e similia, per garantire la continuità delle lezioni, che in caso venissero interrotte così bruscamente causerebbero gravi problemi al corpo docente e agli alunni, e un sostegno per gli studenti disabili per fornire loro un supporto didattico.
Allora, provo a fare un piccolo resoconto sulla situazione delle proteste nelle carceri che sono iniziate l'8 marzo, domenica 8 marzo, e hanno un po' preso alla sprovvista chiunque in Italia, nessuno si aspettava una cosa di questo tipo, no? Delle proteste di questo calibro in tutto il territorio nazionale, non soltanto relegabili a poche carceri. Però andando con ordine, dopo la misura preventiva per evitare il contagio di coronavirus all'interno delle carceri, in cui si è essenzialmente tolta la possibilità ai detenuti di incontrare i familiari e parenti, ci sono state varie proteste in svariate carceri italiane. All'inizio, domenica, soltanto a Napoli, Caserta, Modena, Frosinone e Salerno sono scoppiate queste proteste. I detenuti si sono organizzati, hanno occupato varie sezioni delle loro carceri, in particolare a Modena c'è stata una repressione molto forte. Le forze dell'ordine, tenute antisommossa, sono entrate nelle carceri, hanno sgomberato e hanno riappacificato, tra molte virgolette, la situazione. E in particolare a Modena, notizia del 10 marzo, due giorni dopo, I morti in seguito a questa protesta sono 9. Però non si è fermata in queste 5 località, la protesta si è esplosa anche in tutto il resto d'Italia, in particolare già dal giorno dopo a Roma, sia a Regina Coeli che a Rebibbia, poi a Palermo, a Secondigliano, e in più oltre ai detenuti ci sono state varie assemblamenti di parenti, familiari e militanti di varie aree politiche fuori dalle carceri, chiedendo a gran voce amnistia, essenzialmente. Adesso la situazione sembra calmarsi per un attimo un po', però in realtà continuano. Notizia di poco fa, neanche un'ora fa, i morti sembrano saliti a 13 e sono ancora una decina gli evasi dal carcere di Rieti, dove c'è stata un'evasione di massa. Ora la maggior parte dei detenuti sono stati arrestati di nuovo, però ce ne stanno ancora una decina in giro. Tutta questa protesta fa seguito a una lettera aperta firmata da svariate associazioni di osservatori contro la repressione, osservatori per le condizioni igienico-sanitarie nelle carceri, essenzialmente associazioni che si occupano di diritti dei detenuti. In questa lettera aperta, datata 4 marzo, quindi molto prima, cioè 4 giorni prima che scoppiassero le proteste, era una lettera al Presidente della Repubblica per chiedere che proprio in vista della quarantena del coronavirus si trovassero delle soluzioni più umane per questi detenuti, e fa dipinge un quadro abbastanza preoccupante su come sono su quali sono le condizioni igienico-sanitarie nelle carceri.
Concludiamo in sintesi parlando delle possibilità di crisi del capitalismo causate dalla crisi economico-sociale scatenata dal coronavirus. Ebbene, andiamo a vedere che la situazione attuale a livello italiano comporta innanzitutto una contraddizione molto importante per quel che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, in cui andiamo a vedere i posti letto non sono neanche più sufficienti per le persone ammalate, tante persone talmente tanto contagiate che adesso non si rischia il sovraffollamento, addirittura si parla di un'espropriazione del settore privato per quanto riguarda la sanità. Bene, questa espropriazione è anche un sintomo di come in realtà il pubblico è stato trattato in tutti questi anni di privatizzazioni dallo Stato e dai sindacati complici e dalle grandi aziende che vogliono approfittare sulla salute delle persone. Ma andiamo a vedere che in realtà questo modello di privatizzazione, che è stato devoluto a livello regionale dalla riforma del Titolo V in poi, è in realtà un meccanismo ordoliberista architettato dall'Unione Europea ben quasi 40 anni fa e applicato dal Trattato di Maastricht in poi. Ebbene, questa situazione viene a portare tutti i nodi al pettine. Ebbene, semplicemente le persone stanno rendendo conto di fatto che questo meccanismo, il privato che sostituisce il pubblico, non funziona più, ed è questo non accade solamente tra la gente comune, bensì anche a livello istituzionale. È un livello istituzionale in cui oramai tutto l'apparato politico innanzitutto supporta un messaggio più restrittivo per quanto riguarda le vite delle persone, ma anche allo stesso tempo una maggiore spesa pubblica, uno sblocco proprio di quel fiscal compact che era stato messo in Costituzione durante l'epoca del governo Monti e che era stato ben voluto in realtà a quel tempo dallo stesso Parlamento. Ma andiamo a vedere che questo sforamento del bilancio viene proprio dalla stessa architettura burocratica di Bruxelles. Questa architettura burocratica di Bruxelles che era la stessa che ha sempre supportato l'austerity, che diceva che l'austerity faceva crescere, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo modello è andato finalmente a crollare. Se ne sono dovuti rendere conto solamente dopo una gravissima epidemia che adesso è diventata pandemia secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E andiamo a vedere quindi che di fatto un ruolo più importante dello Stato nella vita delle persone è decisamente auspicato non solo dalla gente comune, che comunque vedeva in ottica critica questa decisa privatizzazione dei servizi pubblici, ma anche esso stesso da quelle istituzioni che praticavano l'ordoliberismo e quindi di fatto uno Stato che fosse in grado di rendere tutto privato, che stendesse il tappeto rosso alle aziende, che distruggesse carrozzoni, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo è in realtà, questa spesa pubblica è di fatto un'emergenza momentanea, ma che potrebbe trasformarsi poi nell'eventualità in una vera e propria crisi del capitalismo finanziario globalizzato. Potremmo addirittura arrivare a una situazione di capitalismo di Stato, molto simile alla Prima Repubblica, come allo stesso tempo ci potrebbe essere dall'altra parte un vero e proprio rafforzamento reazionario di un'industrializzazione del paese a scopi bellici addirittura. Nulla è escluso per il semplice fatto che comunque la sovrapproduzione capitalistica a cui segue la caduta tendenziale del saggio di profitto porta di fatto a una crisi di un capitalismo che poi deve in qualche modo riuscire a recuperare le proprie risorse. Le risorse in questo momento stanno sempre più perdendo quota per la chiusura di tantissime aziende, che addirittura in questo momento Confindustria cerca di respingere al più presto una produzione che va avanti in modo insensato. E quindi in conclusione dobbiamo capire come da comunisti dovranno intrecciarsi delle contraddizioni e soprattutto dovremmo capire come le contraddizioni continuano a portare avanti una crisi di un capitalismo che è sempre più insensato e che volge alla distruzione della vita delle persone.